Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Un saluto agli ascoltatori di Unica Radio da Nicola Fois. Proseguiamo il nostro viaggio all'esplorazione delle opere che verranno presentate alla Biennale del Teatro in Sardegna. Oggi saremo in compagnia di Angelo Trofa, membro e autore per la compagnia teatrale Battisfera, che porta in scena 50 cani e modi per essere felici, e ripeto, 50 cani e modi per essere felici, che il 22 ottobre sarà in scena al Teatro Massimo di Cagliari alle ore 21. Ciao Angelo, benvenuto.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Innanzitutto ti ringrazio per la tua disponibilità e sono sicuro che saprai soddisfare la sete di curiosità degli ascoltatori e che ci darai tanti spunti interessanti di riflessione. Partiamo con una domanda che per voi vuol dire tanto, perché è anche il titolo di un'altra vostra opera, e la rivolgo a te personalmente in primis e alla compagnia, quindi come stai e come state?
Allora, è un periodo particolare per rivolgere questa domanda,
lo so.
Perché in questi giorni chiedere come sto, come stai a qualcuno, in realtà ci sono delle nubi nere su di noi. Io sto bene, sto abbastanza bene, sono contento di poter tornare sul palcoscenico, di aver ripreso a fare spettacoli, sono contento e penso che sia bello avere delle occasioni per rincontrarsi in questo periodo che abbiamo attraversato, ovviamente rispettando le regole e la sicurezza di tutti, però è bello stare insieme in una sala teatrale in sicurezza, a condividere del tempo e delle emozioni, no? Un'attesa, ecco, stare tutti quanti insieme, questo è bello. Quindi io sono contento. In generale, come so, è uno dei nostri spettacoli, è uno spettacolo forse attualmente quello che abbiamo replicato di più, con me e Valentina Fatta, e da quando l'abbiamo messo in scena chi vede lo spettacolo non se lo chiede più come stiamo, perché in questo spettacolo noi rispondiamo a questa domanda in continuazione, credo qualche centinaio di volte, in tante maniere possibili, girandola proprio di possibili risposte un po' deliranti, e quindi...
Certo, perché alla fine comunque è un modo per sciogliere il ghiaccio, però spesso e volentieri la si usa come formula introduttiva quasi disinteressata, diciamo, cioè che alla fine chiedi come stai ma non sei realmente poi interessato, cioè.
Esatto, uno degli elementi dello spettacolo è questo, come sto in realtà è una domanda molto complessa, perché ognuno di noi dovesse veramente rispondersi a questa domanda, in realtà coinvolge tutto te stesso, cioè non solo come stai in questo momento, sei seduto, sei in piedi, sto bene, mi fa male il fegato, mi fa male la testa, ho fatto sport, sono stanco, ma anche dove sto andando, che cosa voglio, quanto ho ottenuto di quello che volevo, i miei sogni sono ancora all'altezza di quelli che avevo sognato tempo fa, cosa ho fatto, come ho usato il mio talento, è una domanda difficilissima. C'è il principio di conosci te stesso, che in realtà è l'obiettivo di una vita. Noi lo usiamo anche per, come, diciamo, per riempire il tempo. Come stai? Bene. Non scocciarmi, rispondimi in meno di un secondo e andiamo avanti.
Chiaro. Beh, alla fine è anche un invito alla complessità, diciamo, cioè a non basarsi sul semplice ok X sto bene, ok Y sto male, cioè anche un invito a dare più risposte e a fornire più spunti dal proprio interlocutore.
Un invito a chiederselo, ecco, chiederselo senza avere paura di rispondersi, ecco, perché magari non stiamo bene, ma va bene anche così, cioè prima ce lo diciamo e prima potremo stare bene.
Esatto, questo è molto bello e molto interessante come concetto. È curioso il vostro nome Battisfera, che per gli ascoltatori che non lo conoscessero fa riferimento alla famosa capsuletta d'acciaio, quella con l'oblò per intenderci, con la quale si facevano le immersioni per esplorare i fondali marini di acque misteriose, tipo il triangolo delle Bermude, cose così. Voi dove vi immergete? Cosa si vede fuori da questo oblò?
Innanzitutto, quando scegliemmo questo nome, pensavamo fosse la metafora perfetta per il teatro. Il teatro per noi è una batisfera. In realtà è uno strumento, e a vederlo adesso è anche un po' sgraziato, la batisfera, perché è una palla grossa, cioè è fatta in metallo, sono muri spessi per reggere la pressione. Li immergevano negli anni 20, è un antesignano del sottomarino, li immergevano per andare a vedere cosa c'era nei fondali, profondità che nessuno aveva mai esplorato. Cosa si vede? Ogni volta vediamo qualcosa di diverso, però per me è importante proprio il mezzo. Il teatro è quello che ci permetterà di andare a vedere, non di farci dire delle cose, di farci sproloquiare o poter spiegare agli altri il nostro punto di vista, no, ma di farcelo assumere innanzitutto un punto di vista. È il mezzo che ci permette di andare a esplorare. Quindi cosa si vede? Ogni volta si vede qualcosa di diverso. Nel momento in cui noi sapessimo veramente, avremmo visto tutto quello che c'è da vedere, avremmo smesso di immergerci, per usare la metafora.
Entriamo nello specifico dello spettacolo che portate al Teatro Massimo. Ti chiedo, perché i cani? E perché proprio 50? Forse perché è un numero tondo che suona ufficiale, tipo 10 comandamenti, la top 50 delle hit dell'estate, oppure 50 sfumature di grigio, o c'è qualche significato nascosto?
Guarda, è un numero molto alto. L'obiettivo dello spettacolo è raccontare 50 storie di cani, che è un numero alto. Se tu ci pensi, in un'oretta di spettacolo, di raccontare addirittura 50 storie è un obiettivo effettivamente molto ambizioso, che è l'obiettivo che si pongono le persone che sono in scena durante lo spettacolo. 50 cani e modi per essere felici. Loro ci prometteranno, chi verrà a vedere lo spettacolo vedrà due persone che a inizio spettacolo accolgono il pubblico e dicono: noi in questo spettacolo vi racconteremo 50 storie di cani e vi diremo anche qualche modo per essere felici. Questo è un obiettivo talmente grande che forse è irraggiungibile, soprattutto quello sulla felicità più che sulle storie dei cani. E questa è la parte dello spettacolo. Perché i cani? Perché i cani sono animali molto vicini all'uomo, è il migliore amico dell'uomo. A tratti è possibile quasi avere una sovrapposizione tra il cane e l'uomo, e nello spettacolo questa cosa a volte succede. Cioè non capiamo più dove finisce il cane, dove inizia l'uomo e dove finisce l'uomo e inizia il cane.
Ecco, un tema centrale nel vostro spettacolo è quello di tutti quei pensieri legati all'attese e alle aspettative. Il tema quindi del tutto fumo e niente arrosto, in sostanza. Dunque, quella fetta di mondo fatta di premesse, di apparenza, di attesa, di cavilli e molto spesso poi deficitario di contenuti reali. Per cui ti chiedo, come ci si pone, secondo la vostra interpretazione, di fronte a questa parte di mondo fatta di aspettative e di confusione tra mondo dei sogni e mondo reale?
Allora, noi in questo spettacolo, ma anche in altri, qui ci capita molto spesso, raccontiamo disillusioni, che è un tema che ci sta molto caro. Noi tutti quanti noi abbiamo dei desideri, dei sogni, abbiamo delle aspettative, chi più, chi meno espresse, e molto spesso ci capita, molto più frequentemente, che invece di essere appagati, molto spesso ci capita di essere disillusi, di essere delusi da quello che succede. Questo è un tema che per noi c'è sempre, e anche in 50 anni. Come dicevo prima, è un obiettivo talmente alto che forse è irraggiungibile. Riempirsi la bocca di addirittura dare consigli sulla felicità forse è difficile, non è possibile. È il racconto del nostro spettacolo, è il racconto di quello che succede quando il nostro obiettivo ci incastra, cioè non siamo in grado di farlo e diventiamo vittime del nostro stesso obiettivo. E 50 cani è una lunghissima attesa di qualcosa che non succederà, ma nel frattempo succede tanto altro, succede di tutto e succedono cose anche molto divertenti. Questo è il racconto di 50 cani, perché è vero che molto spesso siamo delusi, ma non vuol dire che non ci sia nient'altro.
Voi vi rifate molto a Shakespeare, Molière e al teatro dell'assurdo di Beckett, che diceva, parlando di drammaturgia, che non c'è niente di più comico dell'infelicità. Visti i tempi moderni, dove non ci si prende più realmente sul serio, dove per esempio lo humor nero ha così tanto successo e dove potenzialmente ogni nostra svista o errore può diventare un meme o un meme per i puristi, secondo te fino a dove si può spingere il livello di infelicità su cui è possibile fare comicità, anche non per forza teatrale, sempre se esiste questo limite?
Secondo me la discriminante è il cinismo. L'umor nero che tu dici in realtà ha una tradizione lunghissima, molto ricca e molto interessante. Quello che secondo me noi viviamo è quello più il cinismo, cioè il ridere, il deridere le vittime e soprattutto compiacersi che le cose vadano male. ridere dell'infelicità significa invece ridere della natura umana e accettare la natura umana. Siamo, come dicevo prima, esseri complessi, ci capitano delle cose belle e delle cose brutte, ma in questo universo così insensato e così complesso possiamo ridere. Possiamo ridere di noi stessi, possiamo ridere di quello che succede, possiamo ridere della sorte. Quello che a me sembra sia più diffuso è ridere delle vittime e ridere con cattiveria. Questo sinceramente è il limite per me, quello è un limite invalicabile che non apprezzo.
Qual è secondo te l'influsso del maiming sul teatro e sulla vita reale e virtuale?
Guarda, io ho la sensazione che sia quasi un mondo parallelo. Raramente mi capita di incontrare delle persone che si comportano come si comportano sui social network. La vita, il rapporto uno a uno tra le persone è comunque un rapporto diverso. Credo che ci sia in maniera diffusa una tendenza alla brevità, alla asciuttezza e alla semplificazione. Questa è una cosa che io percepisco. Però poi nelle relazioni umane questa cosa non mi capita di incontrarla così spesso.
Nel vostro spettacolo 50 cani e modi di essere felici, i personaggi in scena vengono indicati non come attori, ma come proponenti. Si gioca quindi tra ritmi e schemi ripetitivi, sui quali poi voi ponete astutamente l'accento, sul ruolo umano relegato a figure in realtà non uniche e non imprescindibili, ma anzi diciamo tranquillamente sostituibili, per esempio con dei robot. Quali sono i collegamenti con la vita reale?
Allora, 50 cani è uno spettacolo che cerca di descrivere quasi una metafora. Una metafora dell'attesa, delle aspettative, come dicevamo prima. In questo c'è il concetto del compito. Le persone che vedete in scena, noi non le definiamo attori, ma perché il loro ruolo è quello di proporre quasi degli monitori del pubblico, e questo compito che loro hanno è talmente grande da renderli quasi intercambiabili, perché devono stare all'interno del loro progetto, del loro obiettivo, del loro schema. E questo li rende ovviamente sostituibili, perché è il progetto la cosa più importante, non le persone, nella descrizione dello spettacolo.
Non possiamo poi non parlare del rapporto con il pubblico dal vivo. Mi viene in mente un esempio figurato che ha fatto riflettere a tanti. Per gli eventi sportivi trasmessi in TV, ai quali non è richiesto un grande livello culturale, ma se per quello direi neanche per forza per il teatro, ecco, per questi eventi si è escogitato lo stratagemma, vista l'impossibilità della presenza fisica delle persone, delle coreografie del pubblico finto sulle tribune con le bandierine colorate, come se il pubblico fosse una presenza che assiste inerme allo spettacolo e che può fungere giusto da nota di colore. Ecco, cosa ne pensi di questa visione di come dovrebbe essere il pubblico e qual è invece il vostro rapporto dal vivo con il pubblico?
Allora, io non so come dovrebbe essere il pubblico che va a teatro. Ognuno si definisca da solo, sia il pubblico che vuole essere. Certo, in teatro quello che tu dicevi che avviene nel calcio non è possibile. Il bello del teatro, quello che cerchiamo di fare anche noi in 50 cani, è guardare le persone in platea e parlare con loro. C'è questo rapporto umano diretto, di occhi negli occhi, di compartecipazione del tempo che è imprescindibile, ed è la grande potenza del teatro che da 2000 anni a questa parte continua a esistere, ed è imprescindibile.
Chiaro, però c'è qualcuno che ha continuato a fare teatro facendo per esempio dirette streaming senza pubblico, e qua come la mettiamo?
A mani estremi, estremi rimedi, cioè, mi rendo conto che la situazione che abbiamo vissuto è stata molto estrema, molto, molto difficile, e quindi capisco, anche noi ci siamo posti come battere il problema di come poter continuare a fare il nostro lavoro, come poter continuare a raccontare storie, a essere presenti, a portare avanti la nostra poetica, anche non potendolo fare in presenza. Sono dei tentativi, da sempre io credo tutte le forme di arte cercano delle strade per sopravvivere, per poter continuare, per trovare nuove forme. Non è detto che tutti abbiano avuto successo, ma secondo me è stato giusto provarci per chi ci ha provato. Poi c'erano quelle piattaforme dove sostanzialmente una sorta di partecipazione era possibile, quindi magari lì dentro c'è una svolta che creerà un nuovo genere, che prima o poi spopolerà, chi
Certo,
non lo so.
perché poi insomma alla fine anche partendo dalle disgrazie si crea sempre qualcosa di nuovo e di propositivo, e questo alla fine è lo scopo del teatro, proporre.
Certo, esatto, l'obiettivo dei teatranti, io credo almeno il nostro, non è tanto mettersi in scena per essere applauditi, ma avere questa esigenza, come dicevamo prima, di andare a vedere le cose, è un mezzo. Quindi se dobbiamo cambiare mezzo lo cambiamo, l'importante è continuare la nostra ricerca.
Ecco, questo è un concetto che credo sia il fulcro, diciamo, dell'evoluzione e di come poi andrà a svilupparsi la cosa del teatro in futuro. Beh, che dire, è stata un'intervista molto piacevole, abbiamo spaziato su vari argomenti e tu sei stato molto preciso e hai fornito degli spunti veramente interessanti e ti ringrazio di cuore per questo.
Grazie a te.
Ribadiamo il tuo invito a teatro.
Certo, allora vi aspettiamo giovedì sera il 22 alle ore 21 al Teatro Massimo per la Biennale del Teatro di Sardegna con lo spettacolo 50 cani e modi per essere felici con Valentina Fabda, Leonardo Tomasi e il sottoscritto Angelo Trota, con l'assistenza alla regia di Michela Feni, di Luci di Luca Carta, i costumi di Salvatore Arezzo, le scene di Pietro Reis e Arianna Caretta, uno spettacolo divertente, speriamo intelligente. Se vi è rimasto il dubbio, venite a vederlo e poi dopo ci fate sapere se l'avete trovato divertente, intelligente, o solo divertente, o solo intelligente, o nessuno dei due. Comunque voi venite e ve ne farete un'idea a voi, ecco.
Perfetto, grazie ancora ad Angelo Trofa e ai Battisfera e a tutti voi amici di Unica Radio.
Buona serata a tutti, a presto.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.